è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E così su due piedi hai tradito la gente. È finito il tuo gioco, sei un uomo perdente. Ora lascia quel posto, non sei degno di starci. Vai con lei a Monte Carlo e lasciaci governare. Gli italiani hanno bisogno di stabilità.
Onorevole Briguglio, ma lo sente cosa circola sul web?
Sì, ascolto, ma non circola solo quello.
No, certo, circolano anche, però dovete darvi da fare da questo punto di vista. Dovrebbe circolare anche roba contro, sì, contro Berlusconi, per carità, è da anni che circolano canzoni di tutti i tipi. Ma voi ne producete di queste cose o no?
No, non so, c'è un'autoproduzione locale, vuol dire che...
Dei vostri.
Ci saremo più attenti, le assicuro che c'è una...
Ma questa la conosceva? La conosceva questa?
No, francamente no, vi ringrazio per...
Senta, così, pochi secondi.
C'è un affare, non c'è niente di male. E se fai le immersioni e rimani sott'acqua, non ci rompi i coglioni.
Fermi tutti, parolacce. Mi hanno detto che non si devono dire molte parolacce in questa trasmissione, troppe parolacce. Telese, dove sei?
Alla festa di Atreiu, azione giovani.
Alla festa di Atreiu, ma
giovane Italia oggi.
Ma alla fine non ci va il presidente, il ministro Meloni era molto risentita che Fini non partecipa ad Atreiu, vero?
Fini ha rifiutato e la festa diventa, diciamo, l'appuntamento più importante, la venuta di Silvio Berlusconi.
Domenica, pare, sotto l'acquazzone. Briguglio,
diventa Atreiu contro Mirabello, dai.
Ma Briguglio, lei non ci va da Atreiu?
Non sono stato invitato, ma voglio dire, non è un problema. Non mi pare opportuno, diciamo, in questo momento. Credo che non abbiamo bisogno di rinfocolare polemiche, ce ne sono già abbastanza.
Ah, beh, su questo non c'è dubbio. Una, per esempio, l'ha accesa. Luca, dove sei? In motorino, innanzitutto, sento rumori strani.
Sono appena salito in motorino.
Mamma mia, la solita tragedia. I collegamenti con Luca Telese sono come la vita di Telese, un'avventura. Un'avventura continua. Onorevole Briguglio, però a proposito di polemiche, ma insomma, la sua collega finiana, Angela Napoli, per carità, Klaus Davi ogni tanto fa queste domande sempre tra politica e sesso, però fa il suo mestiere, lo fa anche bene, perché poi esce sempre sulle agenzie. Questa qua se la poteva risparmiare. Prima gliela faccio ascoltare, poi ne parliamo, sentiamo.
In certi casi la prostituzione può diventare un criterio di scelta per entrare in Parlamento. Lei lo esclude?
No, non lo escludo. Purtroppo può essere vero. E questo porta alla necessità di cambiare l'attuale legge elettorale.
Vabbè, audio pessimo, come sempre, quando si tratta di Klaus Condicio. Klaus, ci dobbiamo vedere per questo. Non escludo, questa è la traduzione, non escludo che senatrici o deputate siano state elette dopo essersi prostituite. Purtroppo può essere vero e questo porta alla necessità di cambiare l'attuale legge elettorale. Fini ha chiesto a Napoli di scusarsi, lei si è scusata, anche se poi, insomma, l'audio resta. Briguglio, ma insomma, ha esagerato, no?
Ma diciamo che il programma Klaus Condicio è un programma estremo, condotto con grande abilità e anche con grande professionalità da Klaus, e la collega Napoli è una persona di grande serietà, di grande professionalità, è una persona che vive scortata, il suo impegno antimafia è simbolico, può accadere, insomma, come è accaduto, che, diciamo, la parola vada anche oltre il pensiero, si è scusata. Credo che l'incidente sia chiuso.
Sì, però quando uno poi parla, rivela sempre, in questi casi un po' liberamente, rivela magari quello che effettivamente pensa. Ora, lei sulla frase, alcune deputate e senatrici elette perché si sono prostituite, è d'accordo oppure no? Può esserci anche una prostituzione di diverso tipo? Credo che la Napoli si riferisse ad una prostituzione proprio quella non intellettuale, diciamo, la prostituzione vera. Credo, Lei è d'accordo o no? È
una no, non sono d'accordo. Poi se vogliamo fare un altro tipo di riflessione, e cioè che le liste bloccate in qualche modo non aiutano la selezione di una classe dirigente che sia rappresentativa, che ci sia una distanza fra eletti ed elette da un lato e elettori ed elettrici dall'altro, è un altro.
Però questa altro frase risposta. È sbagliata e ha fatto bene a chiedere scusa.
Ma credo di sì, poi può succedere a tutti.
Può succedere a tutti. Qualcuno pensa invece che, insomma, proprio andando, non è la prima volta in realtà che l'Onorevole Napoli parla del rapporto tra chi è stato eletto, il modo in cui vengono fatte le liste elettorali, il modo in cui sono state fatte le liste elettorali, in particolare nel Popolo della Libertà e soprattutto tra gli ex Forza Italia. Telese, tu che pensi di questa frase? Dove sei? Sei arrivato a destinazione?
Intanto che le scuse contano un fico secco.
Ecco, bravo.
Cioè, mediaticamente questa cosa è entrata nel sangue, nel sistema, domani ci saranno dei titoli ed è quindi un ritorno a questo tema, il tema della come l'ha chiamata Guzzanti, la mignottocrazia. È la prima volta che questo tema viene sollevato da persone fuori, diciamo, tolto Guzzanti, fuori dall'area di centrosinistra. Quindi è un colpo molto duro, forse è un pezzo di campagna elettorale già iniziata.
Briguglio, però è vero quello che dice Telese, sì, le scuse, sì, eccetera, però alla fine uno le frasi le ha dette, c'è poco da fare. C'è un ragionamento politico dietro queste frasi, a prescindere dal fatto che si parli di prostituzione vera e propria, cioè se qualcuna si è davvero prostituita fisicamente, ecco, diciamolo pure, oppure solamente prostituzione, diciamo, intellettuale. Insomma, il problema l'ha posto o no?
Vogliamo lapidare la Napoli, così introduciamo, diciamo, un secondo argomento domani per i giornali. Voglio dire, credo che sia stata molto corretta, vedo tante persone che dicono delle cose assolutamente fuor d'opera, non si scusano, la collega è stata così corretta a scusarsi e non, insomma, non butterei più sale sulle ferite, insomma, poi Telese fa un pizzico di drammatizzazione, ci può pure stare, domani i giornali ne parleranno, però credo che la correttezza dell'onorevole Napoli sia fuori discussione.
Però mi scusi Briguglio, qui c'è una questione e lo dico anche a Telese.
No, posso dire una cosa?
Sì, dimmelo.
Cioè io non sto facendo un'analisi tecnica, non lapido la Napoli, però la Napoli ha delle opinioni come tutti e se le esprime valgono. Poi,
sì, valgono e deve andare fino in fondo anche.
Però bisogna la correzione
non vale niente perché ormai le pecore sono le
un attimo solo, Briguglio, Luca, che stavi dicendo, la correzione non vale niente?
Non vale nulla perché le pecore sono già uscite dal recinto, quando dici una cosa così la cosa c'è. E credo che la Napoli queste cose le pensi davvero, cioè che valga più la prima opinione che la smentita.
Scusi, onorevole Briguglio, però secondo me ha ragione Teresa.
Le pensa anche Briguglio queste cose.
Briguglio lo pensa anche lei?
Non le può dire, ma le
no,
pensa
io non le penso, non le penso e non le dico. E ciò che dico, penso, ed è esattamente quello che ho detto poco fa. Insomma, poi.
No, però mi scusi, questa questione di come sono state fatte le liste elettorali, di come, di come Berlusconi sceglie le sue persone anche nell'ambito femminile, è una questione che voi di Futura Libertà e anche lei in alcune occasioni, forse lei no, adesso non ricordo delle interviste dovrei andare a prendere. L'avete posta la questione anche in maniera piuttosto cruda e in maniera piuttosto dura.
Ma certamente non riguarda le donne o solo le donne, o possiamo fare una questione di sesso, di genere. È un problema più complessivo, direi anche più serio se mi è consentito, e cioè come dobbiamo fare per in qualche modo colmare questo fossato che c'è a causa di questa legge elettorale. Anche Fini ha fatto l'autocritica nel suo intervento a Mirabello dicendo troviamo un modo per risolvere il problema, dopodiché il Corriere della Sera ha lanciato un grande dibattito.
Sì, va bene, quello sul tipo di legge
maggioritario, c'è chi pensa che sia più adeguato introdurre le preferenze. Secondo me il problema si risolve.
Però alla frase, scusi un attimo, alla frase alcune deputate e senatrici elette perché si sono prostituite, lei dice non è vero. E questa è la sua risposta, non è così. Cioè lei non pensa davvero che ci sia qualcuno che sia prostituito per avere un seggio in Parlamento?
No, non voglio assolutamente.
Che si è dato fisicamente, lei non lo pensa?
Non voglio crederci e non lo so. cioè nel senso
Beh, non lo so,
non
è diverso,
no, no, non ho notizie di questo genere e non ci credo, insomma.
Allora, prima dell'interruzione della, del traffico, una delle frasi del giorno, poi andiamo sull'intervento di Fini ieri sera sulla 7, è questo di Umberto Bossi. Briguglio, stia attento, forse già l'ha saputo dalle agenzie, ma è un Bossi che dopo il dito medio esibisce un'altra cosa di fronte a un giornalista. La domanda era, Fini dice che non si dimette da presidente della Camera, ma sentiamo tutto.
Ministro, Fini non si dimette.
Vediamo, vediamo.
Ha fatto la pernacchia, Telese!
Oddio santo!
Briguglio, lei che dice? La pernacchia di Bossi.
Briguglio. Ma non dico assolutamente nulla, secondo me fa il paio con la grossa gaffe politica e istituzionale che è stata fatta nel momento in cui si è pensato di andare dal Presidente della Repubblica, quindi
a chiedere le dimissioni,
a chiedere le dimissioni del Presidente della Camera, cioè mi sembra.
Ma la pernacchia come la, la pernacchia come la interpreta? Così,
la interpreto come la proiezione estetica di quella gaffe, cioè qualcosa che qualifica chi la fa.
Cioè lei farebbe la pernacchia a loro due che svolevano, ora non la fa la pernacchia lei, così.
Non mi esprimo in questi termini.
Non si esprime con la pernacchia.
Io ho una visione molto weberiana della politica.
Come molto? Molto?
Weberiana, da Weber. Cerchiamo di dare un taglio anche di serietà, c'è una specificità alla politica e rappresentiamo le istituzioni, cerchiamo di farlo con decoro.
Invece ci troviamo di fronte alle pernacchie che risentiamo, eccola qui.
Ministro, Fini non si dimette.
Vediamo, vediamo.
Beh, devo dire che è bellissima.
Il tema di oggi è questa cosa buffa dell'espulsione dell'arbitro.
Della?
L'espulsione dell'arbitro,
cioè?
Fini, nel bene o nel male, è l'arbitro in precitorio.
Sì.
E ora c'è una squadra che dice: no, andiamo dalla federazione, cioè da Napolitano, e chiediamo l'espulsione dell'arbitro. E
mi sembra calzante il paragone di Telese.
Lo so che su questo siete d'accordo, io invece penso che politicamente un problema ci sia, ma riprendiamo con la vicenda di Monte Carlo, perché so che Telese è stato molto attento ad alcuni passaggi dell'intervista di ieri Fini proprio su Monte Carlo dopo il traffico. Restate, Luca, non arrivo al Briguglio, restate.
Se ci lascia un affare, non c'è niente di male. Se ci lascia un affare, non c'è niente di male. E se fai le immersioni e rimani sott'acqua, non ci rompi i coglioni.
Lei non è mai andato in quella casa di Monte Carlo?
No.
Quindi quelli che dicono l'hanno visto,
lo provino.
Lucciole per, sì. Lo provino.
La valigia è già pronta e te ne puoi andare.
Giancarlo Tulliani perché non ha mai
perché
parlato?
L'ha affittata tutto qua. Ma le, pare, ma le pare possibile che sia questo un problema della politica italiana?
No.
Io ferito di chi scopre le corna, lascia pure la casa che a Gaucci ritorna.
Non qui c'è le cose che colpiscono ad esempio è che Giancarlo Tulliani abbia saputo che c'era questa casa in vendita e si sia proposto di trovare l'acquirente.
E crede che a Monte Carlo sia un problema molto, come dire, sia difficile? Non è certo una metropoli.
L'ha saputo a Monte Carlo, non da lei?
No, non da me, certo. Si ricorda quella nota che ho scritto?
Sì.
Ecco, mi disse che c'era chi era interessato a comprare, basta, tutto qua.
Va bene. Allora, onorevole Briguglio, vorrei chiederle prima di un parere su questo passaggio che riguarda Monte Carlo, quando Fini dice una grande metropoli, una metropoli dove le cose si sanno. Oggi Bossi ha detto in un passaggio di prima della pernacchia o dopo la pernacchia che ha detto la Lega potrebbe alla fine votare anche, c'è anche la possibilità che la Lega possa votare la sfiducia al governo. È un'ipotesi che avete preso in considerazione?
Ma fino a qualche ora fa il problema del governo e di Silvio Berlusconi erano i Fignani. Abbiamo assistito ad una girandola continua di dichiarazioni, esternazioni, deduzioni varie per capire se quello che ha detto Fino a Mirabello, quello che abbiamo detto in altre occasioni, potevamo confermarlo se fosse degno di fiducia o meno. Adesso apprendiamo che il cosiddetto alleato dell'asse d'acciaio, del patto di ferro fra Berlusconi e Bossi, cioè Bossi, addirittura minaccia di votare la sfiducia al governo.
Beh, in accordo con Berlusconi, immagino. Cioè,
questo non lo so, perché lei che è un osservatore attento avrà certamente capito che Berlusconi tutta sta voglia di andare alle elezioni non ce l'ha. E Bossi vorrebbe in qualche modo realizzare un'antica figura presente nella prima politica della prima repubblica,
cioè
qualcuno scuote l'albero e l'altro raccoglie i frutti. E quindi voglio dire, è un problema a questo punto di Berlusconi. Noi voteremo la fiducia al governo, ormai, come dire, il programma in qualche modo è depurato dal famoso 5%, che era il processo breve che ci impediva di dare totale adesione all'aggiornamento, come lo vogliamo chiamare, del programma di governo, che rimane una sintesi del programma che abbiamo votato in occasione delle elezioni politiche.
Ecco, ma secondo lei una cosa, secondo lei
affrontassero il problema di Bossi.
Ho capito, ma secondo lei questa qua è una cosa plausibile, che a un certo punto la Lega autonomamente, senza nemmeno un accordo con Berlusconi, voti la sfiducia al governo? È possibile una cosa di questo tipo?
A me sembra estremamente difficile, però voglio dire, la valuteremo, ognuno assuma le responsabilità delle dichiarazioni che fa. La politica è una cosa seria.
Senta, lei esclude, Rutelli qui l'altro giorno non ce l'ha escluso, un accordo futuro, se le cose dovessero precipitare, se non ci saranno più condizioni di stare nel centrodestra, un accordo con Casini e con Rutelli? Rutelli ha detto che ci sono molte convergenze tra Futura Libertà e Gianfranco Fini. Lei che dice?
Ma intanto che noi rimaniamo ancorati al centrodestra, sosterremo il governo.
Vabbè, questo lo sappiamo.
Vogliamo
in questo
completare
momento
la legislatura con questo governo e con questa coalizione.
Però Briguglio, questa è una risposta, diciamo, che la prendo naturalmente perché ci credo.
No, ma perché la nostra posizione è ribadita in tante occasioni. Dopodiché non c'è dubbio che intendiamoci bene.
Cioè lei in questo momento, mi scusi, lei Carmelo Briguglio si sente più vicino alle posizioni politiche su tanti argomenti di Rutelli e di Casini o di Berlusconi? Questo voglio capire, in questo momento me lo dica sinceramente.
Io mi sento molto vicino al programma che è stata la base della mia elezione e alla cui redazione abbiamo partecipato. No. Dopodiché non c'è dubbio che ci sono, mi faccia finire però,
sì.
Guardi che Casini ha fatto 16 anni su 18 nel centrodestra, è un socio storico fondatore,
certo,
del centrodestra italiano. Rutelli ha avuto una evoluzione estremamente positiva, non ci troverei niente di strano che su alcuni temi convergenze possano registrarsi e che ci sia anche una sintonia, mi pare del tutto naturale.
D'accordo, è naturale, però in questo momento se lei dovesse scegliere come posizioni politiche, al di là poi di quello che succederà, si sente più vicino a Casini e Rutelli, che hanno posizioni comuni su molte cose, o alle posizioni del Presidente del Consiglio? In questo momento sto dicendo.
Ma guardi, Casini lo considero sul piano dei valori fondamentali esattamente sulle stesse posizioni del centrodestra, con cui, diciamo, del centrodestra che ha vinto le elezioni. Come sa, Casini è fuori dal centrodestra per questione non di programma.
Sì, perché qualcuno non l'ha voluto, diciamo.
Per quanto riguarda Rutelli è un percorso più complesso, diciamo, comunque apprezzabile, perché su alcuni temi insomma una convergenza è possibile, ma è una questione diversa da Casini.
Senta, un'ultima cosa, la questione di Minzolini, anche secondo lei è un problema da risolvere?
Fermo restando che, diciamo, è sempre complicato, insomma, esprimersi sull'esercizio libero della professione, io non credo che il TG di Minzolini sia un prodotto che assicura quel pluralismo che il servizio pubblico ha nella sua mission, su questo non c'è dubbio.
E dunque
ci sono, come dire, è un problema da affrontare e da dibattere, cioè non c'è il Presidente della Camera in zona franca e quindi ciascuno si è esercitato a criticare, a dileggiare, ad aggredire una legittima critica. Credo che ci sia anche un pronunciamento degli organi di vigilanza.
No, però ho capito, secondo lei, al di là poi dei passi formali eccetera eccetera, è compatibile in questo momento Minzolini come direttore con la figura di direttore del TG1? Cioè, secondo lei si dovrebbe fare qualcosa per portare Minzolini alle dimissioni? Lei può arrivare a dire una cosa del genere?
No, assolutamente no, ma non c'è dubbio che c'è bisogno di una correzione di rotta.
E come si fa la correzione?
Dicendomi... La correzione si fa che c'è una commissione di vigilanza che ha un compito istituzionale, che è quello che la RAI deve assicurare una pluralità di informazioni. Io non l'ho ravviso affatto nel TG di Minzolini, che spesso vedo assolutamente in qualche modo... che esprime delle vere e proprie faziosità.
La ringrazio.
Grazie a voi.
Abbiamo il giornale radio tra pochissimo. Grazie. Telese, grazie. Ci risentiamo tra un quarto d'ora, perché eri occupato. Ci risentiamo tra... Eri occupato come al solito. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Questa è la Zanzara. Parenzo, sei in macchina oggi, dove sei?
Buonasera.
Buonasera.
No, sono a bordo di un torpedone.
Torpedone, per andare dove?
Per andare nella città più criptoleghista d'Italia, cioè Siena.
Criptoleghista, vabbè, questa poi è tutta da interpretare. Comunque, stai andando a Siena
sono
a fare cosa?
Localisti.
Dalla tua... Dalla tua suocera?
Da mia figlia e anche da mia suocera, purtroppo. E facciamo questa cena per il Capodanno ebraico, perché oggi è il primo giorno del Capodanno ebraico.
Telese, l'hai lasciato libero?
Sì, sai com'è, perché sennò poi quello ci accusa di antisemitismo.
E certo, c'è la legge Mancino, eh?
È roba da pazzi, roba da pazzi. Senti, vogliamo dire tutti quanti... Vogliamo dire
dai,
tutti quanti...
un po' di Minzolini.
No, adesso parliamo di Minzolini, che sei caldissimo, lo so. Però vogliamo dire una cosa su cui credo siamo tutti d'accordo, che è una vergogna quello che è successo oggi alla festa del Partito Democratico, dove alcuni esponenti dei centri sociali hanno tirato un fumogeno e hanno fatto andare via il leader della CISL Bonanni. Lo vogliamo dire, Terese? Dillo anche tu.
Ma io i centri sociali ti sparerei. No, questo no, ma insomma trovo veramente questo uso, cioè la discriminante, se abbiamo discusso, fra una giusta contestazione e un'ignobile gazzarra è la violenza. Se uno fa tre pernacchie, abbiamo citato il classico di Giovanni Leone, contestato dai studenti, la sua meravigliosa risposta con le corna, è legittimo. Se tiri un fumogeno tu stai facendo una violenza.
Parenzo?
Ma è un branco di squadristi, non c'è dubbio.
Titolo del TG3, andiamoli.
Berlusconi in aula a fine mese, ma Bossi avverte: potremmo togliere noi la fiducia, contro il governo tecnico porteremmo milioni di persone in piazza. I finiani, tutto come previsto, è la Lega esperta in ribaltoni, il PD hanno disprezzo per il paese, Fini si iscrive al gruppo Futuro e Libertà. È scontro con Confindustria FIOM, Marcegaglia, un atto di chiarezza, sciopero della FIOM, no degli industriali alle elezioni. Fischi e petardi contro Bonanni alla festa del Partito Democratico, dibattito annullato, Bersani, sono squadristi, Letta, gravi responsabilità della questura. Dopo 3 anni di crisi gli italiani tornano a investire nel mattone, più compravendite di case, ripartono anche i mutui. Pena sospesa per Sakineh dopo la mobilitazione in Europa e nel mondo, Teheran ferma la lapidazione e dichiara il caso sarà riesaminato. Muore dopo un cesareo all'ospedale di Policoro, il medico sospeso, il ministro Fazio chiede che si modifichino le regole dell'intramenia.
Giustamente la vicenda Bonanni entra nei titoli del TG3 e direi di sentire anche i titoli di Sky TG24 prima di affrontare la vicenda Minzolini.
Bossi avverte: potremmo votare la sfiducia al governo per andare subito al voto.
Berlusconi riferirà alle Camere a fine mese, fine a cambiato gruppo parlamentare.
Prostitute per farsi eleggere, una frase della finiana, Angela Napoli scatena la bufera.
Bonanni contestato a Torino dai centri sociali, fischi e insulti per leader della CISL.
Lo strappo di Federmeccanica, la Marcegaglia approva, la FIOM proclama uno sciopero.
32enne muore dopo un cesareo nel Materano, aperta un'inchiesta, sospeso il medico.
Parla il padre del bimbo nato dopo la lite in sala parto a Messina, chi ha sbagliato paghi.
L'Iran sospende l'esecuzione di Sakineh, ma accusa Italia e Francia hanno interferito.
11 settembre, coro di accuse a chi vuole bruciare il Corano, per il Vaticano un oltraggio.
Inter Milan, derby dei dispetti, Cacane Azzurre, Balotelli Rossonero, i nuovi sogni.
Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta.
È difficile che una maggioranza messa insieme per andare avanti qualche mese possa assumersi la responsabilità di riforme o manovre economiche severe prima di andare a votare. Insomma, si rischia solo di perdere tempo. Per cui, tornando ad oggi, se questo governo non potrà contare su una maggioranza coesa, l'idea di andare al voto al più presto va valutata con attenzione. Potrebbe essere alla fine l'unico modo per fare chiarezza. In fondo, dare la parola agli elettori non è una maledizione, ma il sale della democrazia.
Telese, perché sei caldo su Minzolini?
Perché credo che non c'entrino più nulla la destra e la sinistra, siamo entrati, usciti dal giornalismo per quel che riguarda Minzolini, e siamo entrati nell'ufficio stampismo, cioè l'operazione di Minzolini che fa l'editoriale contro Fini, mentre tra l'altro sta parlando sul TG della 7.
È una scelta precisa?
È chiaramente, come non so se Berlusconi ha alzato il telefono per dirgli vai. Però anche se non l'ha chiamato, è un gesto di camerierismo che è legittimo se uno fa l'ufficio stampa. Quindi noi abbiamo il direttore del TG1, parentesi, servizio pubblico, chiusa parentesi, che agisce su mandato di Palazzo Chigi e non c'entra nulla la destra. Fa l'editoriale contro Fini.
Ma l'editoriale è a favore delle elezioni, non è contro Fini. Cioè, l'editoriale...
Vabbè, contro Fini, a favore delle elezioni, perché il suo principale gli dà quell'input. Non è una cosa bella perché lo paghiamo tutti. Ti dirò di più, c'è molta più dignità, so che mi chiederanno a sinistra, nei giornali di centrodestra che fanno le loro campagne di addio giornalistiche, che in questo signore che non fa altro che prendere ordini da Palazzo Chigi e fare editoriali contro i nemici di Palazzo Chigi. Viva Feltri, viva Belpietro,
abbasso
questo tipo di sottogiornalismo.
Però scusami Luca, secondo me non c'è nemmeno bisogno di prendere ordini. La scelta di Minzolini, che ha seguito Berlusconi negli ultimi anni, era abbastanza, insomma, cioè non è che necessitava poi successivamente di un collegamento continuo tra Palazzo Chigi e Parenzo. Tu che dici?
Ma che quella è la TV pubblica, ha trasformato la TV pubblica, che già ha un sacco di problemi, perché voglio dire la partitocrazia per 50 anni a questa parte è impadronita della RAI, soltanto i radicali e il movimento sociale possono alzare la mano e dire di non aver mai messo una zampa nella RAI, ma qui siamo oltre, qui ormai siamo al bollettino di Arcore, ma un bollettino tristissimo peraltro, perché se il TG4 ha dignità di essere un telegiornale, perché invece il TG4 è un telegiornale, Emilio Fedi ha inventato una nuova narrazione, ci può piacere o non piacere il modo come dare le notizie, ma lavora nel privato. Minzolini è il servizio pubblico, questo è il piccolo problema, e ha trasformato il TG1 nel bollettino di Arcore.
Però l'altra sera la polemica che è stata fatta sul discorso di Fini a Mirabello era un po' storta come polemica, perché è vero che c'erano collegati,
no,
credo, io non lo sto difendendo questa
Barri e
no, c'era anche
dai,
c'era anche no 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 c'era anche Fassino, c'era anche Fassino in collegamento, guarda,
appunto,
bisogna dirla tutta, uno dei due, allora, Cicchitto era in studio, probabilmente Minzolini pensava, siccome c'è Fini che parla, e questa è la perversione, siccome ha parlato Fini e mandiamo in onda dei pezzi di Fini, adesso poi c'è Cicchitto in studio, Gasparri collegato,
ma è il bipolarismo della notizia, una roba,
sì, no, ma io sono d'accordo in questo caso sull'editoriale di ieri, sono d'accordo con voi, figuriamoci un po', io che non sono
uno. Vuol dire che il direttore ha pagato il fondo.
Va bene, che mettiamo?
D'altra parte l'aveva detto, mettiamo quella canzone dei Gregori che c'è la meravigliosa polemica.
Quale?
Resistenza, quella di Atreio, che ieri hanno usato la canzone.
Adesso la mettiamo.
Di De Gregori e c'è il richiamo alla resistenza.
Ce l'abbiamo? Mettiamolo, via.
C'è molta confusione a questa Atreio, eh?
Molta. Perché confusione?
Come?
Perché confusione, Parenzo?
Ma perché sono passato, perché Atreio era un grande personaggio tra l'altro della storia infinita, e questi qui sono passati dai campi Hobbit al mago Telma e da Ezra Pound a Gaspar.
Ah, ma tu, beh, tu hai una fissazione con sto mago Telma.
Sì, ma l'hai visto il programma, ma è una cosa pazzesca.
Ma avevo capito, ma tu, ma ci sono anch'io, Parenzo, come ti permetti?
No, beh, allora lo sale un po' di livello, per fare. No, allora va bene, perché non l'avevo visto,
magari. No, ma
però
no. Dai, tu Telese, tu sei, lo sai che Parenzo, vabbè, adesso stasera, per carità, non mica ti ho ripresentato il mago Telma, Parenzo, perché
no, ma è anche simpatico, figuriamoci.
No, Telese, tu devi sapere che ormai si è creata ieri, poi quando te ne sei andato e c'è stato uno il mago Telma ne ha dette di tutti i colori ancora.
Ma non lo ma non gli farò nessun tipo di querela.
Va bene, ascoltatori, direi, dove andiamo? Nicola da Parma, buonasera.
Buonasera.
Mica, dica.
Volevo farmi i complimenti per la trasmissione.
Va bene, quelli lo sa che siamo sempre refrattari a queste cose e dobbiamo andare al sodo.
Sì, a politici cercasi, perché la politica è demenziale negli ultimi anni. Si parla soltanto di prostitute, di chi fa si fa vendere per fare politica, si vende sesso per fare politica, oppure gli scoop perché Berlusconi se la fa con quelle più piccole. Ma la politica dov'è? Dov'è che si preoccupano dei problemi dell'Italia, cosa che ci sono e sono veramente
però
tanti.
Lei però confonde un po' tra il racconto giornalistico e quello che poi succede nell'attività politica. Non è che l'attività politica sia solo gossip, eccetera. C'è anche un'attività politica continua che viene portata avanti nei ministeri, eccetera, in Parlamento. Adesso non è tutto ridotto a quello che lei ci sta dicendo.
Un rappresentante di un partito come Bossi che fa le pernacchie.
La pernacchia di Bossi, risentiamola, vi prego. La pernacchia di Bossi, la voglio risentire. Andiamo.
È demenziale.
Non lo so, la sera risentiamo.
Ministro Fini non si dimette.
Vediamo.
Parenzo, che conosce bene la Lega, si è arrivati anche alla pernacchia.
Beh, grandissima. Ma Bossi è un grande comunicatore, figurati. Ha introdotto quei bellissimi manifesti, che quello degli indiani, no? Finiremo come loro. Insomma, è un grande comunicatore. La pernacchia ci sta. La pernacchia è in perfetta sintonia con Bossi. Vespa invece, quando fa l'apprezzamento sulla Vallone, lì è volgare.
Di nuovo sulla Vallone. Sì,
no,
adesso
perché dico che Bossi, quando fa la pernacchia, non è volgare. Bossi è Bossi. Bossi è quello della canottiera, no?
Ma anche Vespa, quando fa quel complimento, anche Vespa.
La leva, ce la duro, la leva. Va bene, no? Ma ti immagini Vespa che dice.
No, invece Vespa, Vespa che fa un complimento di quel tipo, con quella grazia, con quella. Non è Vespa, perché Vespa fa anche queste cose qui, non è che fa solo i dibattiti politici. Vabbè, dopo te, Parenzo, in collegamento con noi, prima del TG, Augusto Minzolini, rimanete con noi. Borsa.
E così su due piedi hai tradito la gente. È finito il tuo gioco, sei un uomo perdente.
Allora, Parenzo, da internet escono anche queste canzoni antifiniane. Questa è fortemente antifiniana. Senti.
Lasciaci governare, gli italiani hanno bisogno di stabilità.
Questa è quasi minzoliniana, no, Telese?
Fantastico. Può andar bene anche per Minzo.
via con la canzone.
Prenditi la Ferrari, fatti un giro più là, per non fare più danni alla camera. Se ci lascia un affare,
non c'è niente di male.
Se ci lascia un affare,
non c'è niente di male.
E se fai le immersioni e rimani sott'acqua, non ci rompi
coglioni.
Se ci lascia. Però va bene per Minzo pure quello.
No. Attenzione, Augusto Minzolini, buonasera.
Oh mio Dio, andare alle elezioni è il sale della democrazia. Io questa cosa l'ho detta sul mio ultimo editoriale e la vorrei ripetere in questa sede per cercare di risanare questo vulnus che si è creato.
Ma come, subito è partito così diretto? Ne manca una domanda, subito le elezioni.
Lo so, l'editoriale ha tirato le orecchie e sinceramente si è creato il vulnus sulle orecchie. che mi fanno male, quindi tendo a rispondere prima di subire altre domande.
Ma senta, no, Giuseppe, questo è dislessico, ma non è Minzolini. No, è dislessico come lui, ma non.
No, ma che sta dicendo? Ma Teresa, ma sei impazzito? Aspetta un attimo, stai là un attimo, Teresa.
No, Minzo è un po' dislessico,
no? Adesso
questo è il romano.
Un attimo solo, ma volevo chiedere ad Augusto Minzolini una cosa, ma.
Certo.
Ma scusi, fra poco va in onda, ma lei la scaletta non se ne occupa, tanto non è importante, dice.
La scaletta, diciamo che viene fatta, lo posso dire così, a casaccio, anche perché la scaletta è come un'opera d'arte, è come un Van Gogh, un Gauguin, è una cosa che va fatta al momento, va fatta al momento come il cuore la monta, o anche come magari mi viene comunicato, però la faccio, diciamo, al momento, è un momento di arte, una questione di, voglio dire, è.
Ho capito.
È il momento, carpe diem.
Sì, carpe diem, sì. Ma per cui lei quando lo fa la scaletta? Quando mancano pochi istanti alle 8, cioè i titoli, quando li fa? Proprio fra poco.
Guardi, io gli dico anche la verità. Spesso me la invento per lì.
Ah, sì, eh.
Neanche facciamo la scaletta a volte, ma questo lo dico a voi perché siamo in pochi qua. Sentire.
Beh, pochi, insomma, adesso dipende. Insomma, abbiamo un certo seguito. Comunque, grazie.
È un attimo di
vulnus. Senta, ma voglio dire, come le è venuto in mente proprio quando c'era l'intervista di Mentana a Fini sulla 7? L'ha fatta apposta questo editoriale in cui lei prende posizione a favore delle elezioni?
Scusa se io posso, la potrò anche dire una mia espressione, lo potrò dire anche un mio giudizio. Io sono un giornalista libero, non schierato, e dico sempre la mia. Ad esempio, io, come volevo dimostrare nel mio telegiornale, che si parla appunto di argomenti molto importanti, l'ultimo servizio sull'orsetto Dino che ha mangiato il pollo ai peperoni, è stata evidenziata la mancanza di questo sale, che invece sarebbe il sale della democrazia. Quello non ve lo ricordate?
No,
non se ne parla. Allora del procione Ugo che ha contratto la diarrea, di quello non se ne parla. Si parla tutto di questo editoriale.
Però Telesia, però insomma, direttore Minzolini, pone una questione importante, cioè lui avrà pure diritto di dire quello che pensa. Lui pensa che ormai la situazione politica è compromessa, bisogna andare alle elezioni. Insomma, qual è il problema, Telesia?
Il problema è che Minzolini è pagato così il canone pubblico. Lo so che sembra una cosa strana, desueta, pure antica, se lo dice, ma ci sono delle regole di buona educazione, quella è la casa di tutti, no? Allora un TG pagato col denaro di tutti, in cui tendenzialmente il direttore dice sempre che alcuni sono degli stronzi, beh, questo non va bene.
Ma no, amica, dice Minzolini. Ah,
non è vero, lo dico agli uni e agli altri che sono gli stronzi. Poi che facciano parte sempre dello schieramento, ma vai a vedere questi piccoli dettagli, ma scusami, è un dettaglio, voglio dire, no?
Sì, ma infatti su questo secondo me
ha ragione. Ma quando è che l'ha detto agli altri? Scusi direttore, quando è che l'ha detto agli altri? Perché mi è sfuggito forse un editorialino.
Scusami se sono una persona sensibile, scusa se gli ho detto agli altri quando stavo dentro casa mia.
Ah, ecco, vedi?
Nessuno mi ha sentito, ma perché lì non c'era? Allora, perché stavo un TG anche quando stavo dentro casa mia davanti allo specchio?
Senta, ma però, dato che siamo qui tra poche persone, come dice lei, dentro di sé, a casa sua, di Fini, cosa pensa lei, direttore Minzolini, di questa vicenda di Fini? Di Fini come?
Dentro casa mia, ma dentro casa mia diciamo che si è creato un vulnus. Di Fini cosa si pensa? Che vogliono fare questo governicchio di ribaltare, pensano che si possa chiudere il vulnus che si è creato, ma secondo me la democrazia è andare alle elezioni e fare della democrazia, me l'ero scritto.
Lo so, ma si è fissato un po'. Parenzo, conchiudiamo questa intervista perché adesso c'è la scaletta.
Il problema non è l'editoriale di Minzolini, il problema è anche tutto il resto, cioè l'editoriale di Minzolini è semplicemente la ciliegina su una torta che fa schifo, però, perché anche tutti gli altri ingredienti non sono buoni. L'editoriale, lui ha diritto di dire le sue cose, per carità, c'è magari una parte del paese che drammaticamente la pensa come il Minzo.
Sì.
Però
perché drammaticamente?
Perché dice delle cose drammatiche, quasi al limite del patetico.
Scusa, Parenzo, un attimo, Minzolini, che dice lei?
Dico, ma l'hai mai assaggiata quella torta? Guarda che è buona, prova a assaggiarla e vedi che la penserai come me. Scusa se esisto, sono una persona che ha un gusto.
Capito? Cioè qui si vuole negare a Minzolini quasi il diritto di esistere, di dire la propria.
per carità, lui può dire la sua, il problema è che il resto della torta, cioè il resto del suo telegiornale, non dice la notizia, nasconde la notizia, che è un altro problema. Beh. Quindi io non critico il direttore che giustamente, anche sul Corriere della Sera, noi leggiamo editoriali più disparati, no?
Sì.
Ci sono Giovanni Sartori non la pensa sempre come Sergio Romano, o lo stesso sul Fatto Quotidiano, ad esempio, no? Ci sono editoriali con posizioni.
Invece lì c'è una posizione unica, dici,
ma lì va
pensiero
bene, ma lì
unico.
Può dire tutte le fregnacce che vuole, Minzolo, può dire tutto quello che vuole.
Cosa divertente.
Però mancano le notizie.
Cosa divertente è che lì si parla di cani, di gatti, di pioggia e si parla di politica solo per due motivi: o per parlare male dei nemici di Berlusconi o per parlare bene di Berlusconi. Questo è il tipo.
Minzolini, replichi.
Guardi, non è vero che si parla soltanto di pioggia, di mare. Ad esempio lei non ha sentito sicuramente la notizia importantissima del cinghiale Mario che si sente solo al Parco Nazionale di Abruzzi. E gli è stata avvicinata Mara la Bussola e Ernesto il Lombrico. E questa notizia ti pare una stronzata?
No, no, per carità.
No.
Però anche su questo, sull'alleggerimento del TG1, io voglio dire una cosa, cari Teresa e Parenzo, che siete fissati. Questo alleggerimento del telegiornale è stata una delle cose di vent'anni anni fa al TG5. Non è che.
Sì, ma non è che non parlava di politica.
No, parlava molto poco, molto poco. Di politica, anzi
dell'avviso di garanzia e lo faceva al punto e qualcuno diceva ma lo fa perché sta a media. Se invece questo non dà le notizie, parla del tempo, delle cacche dei cani, delle gelaterie in cui va di moda il gusto al cioccolato. Questo è il TG1.
Vabbè, però lo dobbiamo lasciare. Allora, Minzolini, ma lei ha intenzione di rimanere lì a TG1 nonostante tutte queste critiche, l'intervento di Galimberti, Masi la difesa, ha intenzione di rimanere lei? Sì.
Secondo me, a me queste critiche mi rimbalzano, perché io a queste critiche sa cosa le faccio?
Cosa?
Specchio riflettente, quindi ritornano da dove sono venute. Il TG1 metterò una rubrica per la cucina, metterò come si dice il popcorn e ci metterò l'ultima visita allo Zoo Safari vicino Fiumicino.
Ho capito.
Molto importante.
Bene, grazie, auguri per il TG1 adesso che sta per iniziare, delle 20:10 di sentire. Telese, tu che fai? Non devi andare in trasmissione stasera?
Ma resto con te finché posso.
Parenzo, dove sei arrivato? Grazie, allora, Minzolini, buona serata.
Prego, arrivederci, direttore, sono quasi a Siena.
Quasi a Siena.
Sì,
Ugo,
vista Siena,
Sì, Ugo da Brescia, buonasera. Ugo?
Salve. Sì, buonasera.
Dica.
Senta, ieri si arrivo all'incontro di Tramentana e Fini di ieri, direi destini incrociati. Entrambi cacciati da Berlusconi si sono ritrovati in televisione, ma la cosa che più mi sorprende...
E questa non è male, tra l'altro mi ha dato un'idea per Destini Incrociati con un programma di Radio 24, magari
sì,
Destini
infatti,
Incrociati di Fini e Mentana.
Mi sono ispirato
alla nostra trasmissione Destini Incrociati, una trasmissione di successo, prego.
Ecco, poi anche Mentana aveva iniziato questo pellegrinaggio lamentoso saltando da un format all'altro, da una trasmissione all'altra, non so se lei si ricorda sul percorso che fece Mentana quando fu cacciato da Berlusconi.
Cacciato da Berlusconi, adesso è una parola grossa. Ha rotto con Mediaset per motivi...
Sì.
Per motivi per...
Mi chiedo, ma il direttore della Sette che fine ha fatto?
Come il direttore? Piroso? Sì. Che fine ha fatto? Lo sapete voi, Parenzo? Rispondi all'ascoltatore.
È lì, si sta preparando il suo programma, niente di personale. Io l'ho visto anche l'altro giorno che stava montando un pezzo del suo programma.
Perché è molto bravo, a me piace molto.
Telese, è vivo ancora, Piroso?
Farà 30 puntate del suo niente di personale e poi riprende con Ai Piroso, quindi ci sarà sempre.
Ezio, provincia di Bari, grazie Ugo. Ezio, dica.
Buonasera. Senta, io ho perso l'ultima mezz'ora di trasmissione.
Non si preoccupi, dica quello che vuole.
Volevo dirle che purtroppo...
Non la lapidiamo per questo.
No, non è per questo. Purtroppo qui tutti si lamentano, nessuno cerca di capire che bisogna indignarsi.
Perché cosa?
Siamo stufi di essere trattati come sudditi, cruciani.
Come sudditi? Ma di cosa sta parlando lei, Ezio?
Io sto parlando del fatto che... Qui non ci si indigna più, qui si meraviglia e lei dice...
Ma su che cosa? Su che cosa
uno... Glielo dico.
Se non me lo dice, è tre ore che dice bisogna indignarsi, indignarsi.
Ma è vero o non è vero? Ma se Berlusconi ha detto che vi metto in lista, voi vendetevi che poi vi metto in lista, questo indigna il cittadino italiano, dovrebbe indignare tutti, anche lei.
No, Berlusconi ha fatto un discorso diverso. ha detto, adesso non è che è uguale alla frase della Napoli, non è che significa prostituirsi. Berlusconi ha fatto un'offerta politica. Guardate che Obama, in un passaggio parlamentare che c'è stato, su, non mi ricordo su quale questione, praticamente non dico che si è comprato, ma quasi dei deputati conservatori. Ogni tanto succede che c'è del mercato politico di questo tipo, lo faceva il centrosinistra quando era in bilico il Senato. Berlusconi ha detto, certamente non in un momento particolarmente opportuno, esatto, bravo, mi ha suggerito la parola da utilizzare prima dell'incontro dell'appuntamento di Mirabello. Ho fatto una specie di appello ai parlamentari della maggioranza, però, sicuramente però, vi ricandideremo. Ho capito, scusi, ma cosa deve dire? Perché ci dovremmo indignare per questo? Io non mi indigno per niente.
Il fatto che non ci hanno tolto l'unica arma che avevamo, la possibilità di scegliere.
Ma quello è un altro discorso. Vogliamo fare il discorso sulla legge elettorale? Lo facciamo allora.
Mi faccio la comodità.
Dica.
Berlusconi, però, comportandosi così, chiaramente nessuno vuole andare a votare. Perché li metto io, e se ti metto io, poi alzi la mano. E quindi, perché tra l'altro le cose che ha detto ieri Terese sul fatto, non l'ha letto l'intervista di Azzolina. Se tu non
l'intervista di?
Di Azzolina, il fatto, non mi ricordo chi era, uno dei deputati di Fini, no? Quando erano nella commissione del bilancio, Azzolina gli ha dato un documento da firmare senza leggere sul fatto della Mondadori. Non è più possibile, qui non bisogna rubare più, questo è che non dicono.
Sì, vabbè, ho capito, questo è un discorso generico, non bisogna rubare più. Vabbè, Ezio, la ringrazio. Telese e Parenzo, vi faccio sentire qualche spezzone di quello che è accaduto oggi alla festa del Partito Democratico. Naturalmente ci sono miliardi di reazioni, tutti quanti a condannare, eccetera. Però io su Enrico Letta, che ha parlato e si è arrabbiato, vorrei dire qualcosa dopo. Innanzitutto sentiamo l'inizio di questa vicenda. Mentre Bonanni sta per iniziare il suo intervento, credo che ci sia anche Dario Di Vico, no? Che moderava il dibattito. Sentiamo.
Sì, può essere una leva importantissima. Può essere una leva importantissima.
Aspetta, Raffaele.
Poi Enrico Letta, sentite.
Questa è un'idea di democrazia che non c'entra niente con noi. E noi contro questa idea di democrazia lotteremo sempre. E voi con noi non c'entrate nulla. Voi con noi non c'entrate nulla. La vostra idea di democrazia è l'esatto opposto di quello di cui c'è bisogno nel nostro paese. La vostra idea di democrazia è l'opposto di quello di cui c'è bisogno nel nostro paese. Facendo così fate un danno alla democrazia del nostro paese.
Allora, queste parole Telese, queste parole di Letta sono molto belle, naturalmente, no? Questa presa di posizione molto chiara sull'accaduto. Però io qui la dico forte. Ieri lo stesso Enrico Letta, che è considerato una colomba, o comunque considerato qualcuno, uno di quelli moderati, no, all'interno del Partito Democratico, ha detto: beh, io non potrò guardare in faccia i miei figli se Berlusconi sarà ancora in carica quando ci sarà il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, se non liberiamo il paese da Berlusconi. Adesso non voglio dire che le violenze siano frutto di un clima di questo tipo, però l'idea di liberare il paese da qualcuno, come se fosse il pericolo per la democrazia, beh, insomma, non è che non abbia a che fare poi con le aggressioni a chi collabora con il governo. Telese, l'ho detta grossa?
Sai, io credo che ci sia molta distanza tra la frase che ha detto Enrico Letta e questa aggressione. No, sinceramente no, non ti seguo, Giuseppe, su questo. Cioè, quelli sono, se sono i centri sociali, sono una squadraccia che ha aggredito con fumogeno. Il fatto che Enrico Letta
dica che la sua
libertà di opinione, di voler dire ai figli che ha cacciato Berlusconi, beh, è un suo obiettivo politico che è legittimo, non condivisibile, ma più che legittimo.
Parenzo.
Questa è la mia idea.
Sì, no, io sono perché la politica deve usare toni forti, quindi non negli Stati Uniti e in Inghilterra non è che usano, vanno giù troppo per il sottile anche durante le campagne elettorali, si mandano a quel paese, tirano fuori di tutto, altro che le frasi di Letta. È più che mai legittimo dire che bisogna liberare il paese
ma rivolgersi ai propri figli, cioè non mi do pace, se non posso guardarvi in faccia.
I suoi figli Ma io capisco la tua provocazione, posso anche seguirti, però la discuto.
Ma io non voglio dire che Letta provoca questo tipo di aggressioni, per carità. Voglio dire,
se legittima un clima, legittima
se
un
il clima è quello di liberazione da qualcuno, chi collabora con il tiranno, sì. In questo caso Bonanni, lo sapete, è accusato da una parte del sindacato di collaborare troppo con il governo. Allora, chi collabora con il tiranno può essere azzittito.
Si abolisce il consenso, in questo punto si abolisce la critica, però.
No, ma non
dire,
è solo...
Si può scendere in piazza per dire che quello che ha fatto Federmeccanica è una puttanata megagalattica, quella che, su cui hanno scritto tutti i giornali oggi, ad esempio, questa vicenda della revisione dei contratti, la revisione del diritto. Se uno lo dice, diventa una persona pericolosa.
No, se uno lo dice, non diventa. Tant'è che prima abbiamo fatto una trasmissione in cui c'era ospite Cremaschi, eccetera. Cioè, vuol dire, certo che non diventa pericoloso. Sto dicendo il clima di liberazione. Quando si crea un clima che bisogna liberare l'Italia da qualcuno, altrimenti è in pericolo la democrazia. Cioè, offre il fianco poi a situazioni di questo tipo.
I conservatori inglesi vogliono mandare via i laburisti a calce nel sedere.
Ho capito, ma no,
da Downing Street.
Però non pensano che se ci sono i laburisti c'è il regime dittatoriale, no?
Ma infatti, secondo me non c'è il regime questo, non c'è un regime.
Cioè, Minzolini non è il regime.
Ma che è patetico, magari fosse il regime quello, è patetico perché la gente si informa oggi attraverso internet, attraverso altri strumenti, quindi non è vero che non c'è informazione, è grave perché noi paghiamo il canone e quindi siamo truffati da una persona che non fa informazione, quindi andrebbe fatta una denuncia per truffa, ma non è che bisogna urlare al regime, perché voglio dire, le notizie in questo paese circolano, i giornali si vendono, il Fatto Quotidiano è un esempio straordinario, ad esempio, di un giornale nato in un momento di crisi, la 7, Mentana, cosa sta facendo? Una televisione che prima faceva il 2%, oggi fa il 10 col telegiornale, quindi non è vero che c'è il regime, non c'è nessun regime.
Carlo da Firenze, Carlo, sentiamo Carlo da Firenze.
Buonasera, specialmente.
Dica.
Quindi solo una cosa, che tutti, specialmente Letta, ha detto che questa è stata un'aggressione squadrista verso Bonanni.
Sì.
Ma secondo voi qualcuno alla fine non è che non ce la fa più ad andare avanti, e specialmente il sindacato che... Quel sindacato ha fatto accordi sotto banco del governo e
perché sotto banco? Accordi alla luce del sole col governo? Quali
no,
sotto banco?
No, io parlo dell'accordo all'inizio a Palazzo Grazioli fra lui e...
Mi scusi, Carlo, lei dice siccome il sindacato fa accordi col governo c'è qualcuno che non è...
Quel
sindacato, sì, infatti, la CISL. E allora perché fare accordi col governo che cos'è? Una cosa disdicevole, mi scusi.
Aveva fatto un accordo di nascosto perché fu intervistato sia lui che Angeletti, e disse la
guardi Carlo, adesso io non so a cosa si riferisce, lei, però non c'è alcuna cosa, alcun atteggiamento di Bonanni, alcun atteggiamento anche il più, come dire, contestabile dal punto di vista politico degli ultimi anni che possa giustificare il fatto che quattro scalmanati che certamente non rappresentano nessuno.
Sicuramente.
Allora lei sta cercando una giustificazione a questa aggressione.
No, ma oggi sono 4, quando saranno 100 dopo sarà un problema più grosso.
No, sono sempre pochissimi rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che non vanno alla festa del Partito Democratico a provocare incidenti perché hanno altre cose a cui pensare alle 4 di pomeriggio invece di andare a protestare contro Bonanni, guardi, ti rassicuro.
Sì, però è stato anche bloccato la manifestazione contro Schifani dell'altro giorno. Ora, se la gente non può più dire nulla e sono squadristi, non va più bene.
No, ma questa, a parte che sono due cose completamente diverse. In questo caso c'è stato un fumogeno, ha sfiorato Bonanni.
Sì,
insomma,
quello,
è una cosa un po' più grave, francamente.
Ma però vuol dire che c'è anche qualcosa che non va.
No, non è vero che c'è qualcosa che non va in quelle persone. Non è che qualsiasi episodio...
L'accordo Fiat va benissimo, allora.
Ma che c'entra l'accordo? Perché l'accordo Fiat, a parte che per me va benissimo, ma al di là delle valutazioni, per noi no, chi? Noi chi?
Lei, io sono operaio, io lavoro.
Ho capito, a lei non va bene, questo giustifica il fatto che bisogna aggredire Bonanni?
No, però va fatto.
Ma no, però, vede, lei aggiunge un però, già sbaglia aggiungendo un però.
Ma il dissenso va fatto sentire in qualche modo.
Ma il dissenso, ho capito, io non sto dicendo che il dissenso non deve... cioè, siamo su due piani diversi. Quando lei... ma quello dal punto di vista politico siamo su due piani diversi. La pensiamo in maniera diversa e questo è legittimo. Però quando io le dico la vicenda Fiat e tutte le altre cose autorizza l'aggressione a Bonanni, lei dice no, però. Il però dov'è?
Però che piano piano... Se si va avanti con questi contratti non so dove si può arrivare.
Parenzo aiutami tu.
È allucinante. Non è un nemico del popolo Bonanni, è un sindacalista che tutela legittimi interessi degli iscritti a quel sindacato. Quindi non esiste nessun però. Lei può dire che non è d'accordo, ma non c'è alcun però. La violenza, le Brigate Rosse nacquero proprio su questo presupposto del però. Fine.
È così.
Gli iscritti al sindacato di Bonanni, si sentono rappresentati da Bonanni e hanno diritto di avere un rappresentante che chiude quel tipo di apporti. Ma di cosa stiamo parlando? Noi possiamo dissentire perché non ci può piacere nel merito, ma non esiste il però. Ma proprio dopo un po' poi, dopo
però per ora è un però e basta.
Come?
Spero rimanga lì, cioè il però è per ora, spero rimanga lì, vorrei andare oltre, capito?
Sì, però Carlo, qui non c'è nessuna posizione, ripeto, di Bonanni, nessuna cosa che dice Bonanni, nessun atto che ha fatto Bonanni, nessuna firma che ha messo che giustifichi il lancio di fumogeni e che arrivi qualcuno a interrompere un discorso,
questo,
punto.
Questo sono d'accordo.
No, ma c'è solo questo da dire, però, non c'è altro da dire.
No, comunque se qualcuno magari lì voleva protestare e dissentire senza lanciare fumogeni, non l'avrebbero fatto parlare comunque.
Ma ho capito, ma adesso basta con questa cosa che uno deve, c'è la festa del Partito Democratico, ci sono gli ospiti, ci sono le minoranze organizzate che vanno lì a protestare a non fare parlare, ma che non è un diritto, è semplicemente una buffonata.
Probabilmente non hanno altri spazi.
Ma che non hanno altri spazi? Quelle persone se vanno là alle 4 di pomeriggio significa che non hanno niente da fare, sono nulla facenti.
Ma io faccio festa alle 4 e mezzo.
Ho capito, secondo me sono nulla facenti, questo secondo me io le vedo in faccia e non fanno niente dalla mattina alla sera. Comunque, i titoli...
Franco di coglione.
Siamo qui, caro Parenzo, dove sei arrivato?
Sì. Sono arrivato a Siena.
Siena, il cartello Siena, hai visto, no?
Sì. No, sto proprio già sceso dal pullman, le maestranze mi hanno scaricato la valigia.
Il pullman, perché eri in pullman, eri?
E il torpedone, sì.
Ah, il torpedone, sì, è vero.
Io alle volte adoro fare dei bagni di folla col proletariato.
E tua suocera è già...
Lascia stare, ti prego, guarda.
Vabbè, non apriamo questa.
È una cosa terribile.
Allora,
la conosci tu, no?
No.
La conoscerai tra un po'.
La conoscerò, lo so. Che la
voglio collegartela uno di questi giorni.
Lo faremo. Forse la settimana prossima, forse. I titoli della 7, te li faccio ascoltare via radio, sentiamo.
Dopo la rottura confini ultimatum di Bossi, voto di fiducia o dimissioni, ma le elezioni subito sono la strada maestra. Il Colle ne prende atto. Nonostante i toni di Bossi, il Premier dice serve responsabilità, andiamo avanti e sceglie la strada del dibattito parlamentare entro la fine di settembre. Lì chiederà la fiducia. I direttori del giornale di Libero, autori della campagna di firme per le dimissioni di Fini, commentano l'intervista del Presidente della Camera al TG della 7. Dopo il Presidente del Senato, anche il segretario CISL Bonanni, pesantemente contestato dai centri sociali alla festa del PD a Torino, il sindacalista sfiorato da un fumogeno, costretto a abbandonare il palco. Inchiesta G8, i giudici di Perugia chiedono l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro Lunardi, la storia è quella della cricca, l'accusa di corruzione. A 16 anni dalla morte, sulla 7 questa sera e domani un film in due serate su Moana Pozzi, intelligente, bella al di là dei limiti della provocazione. In Italia ha sdoganato il mestiere di attrice a luci rosse.
Allora Parenzo, siccome prima avevamo in diretta il direttore Mizzolini, vediamo se sentiamo cosa ci ha preparato. Abbiamo il TG1, i titoli. I titoli di Mizzolini rispetto a... Non ce l'abbiamo i titoli del TG1? No, sì, eccoli qua. Titoli del TG1... Titoli del TG1 sì, titoli del TG1 no.
Beh, segno della croce.
Ogni tanto, ecco, è andata. Grazie del segno della croce, via.
Il leader della CISL Bonanni contestato la festa del PD, usati fumogeni, marcegaglia o si cambia o si rischia la chiusura delle imprese. Berlusconi, serve responsabilità, avanti per il paese, pressing di Bossi per le elezioni, Di Pietro in diretta al TG1. L'omicidio del sindaco di Pollica, si fa strada l'ipotesi che Angelo Vassallo conoscesse i suoi assassini, venerdì i funerali. Morire di parto a 32 anni dopo aver dato alla luce due gemelli, accaduto in un ospedale nel Materano, aperta un'inchiesta. Bloccata la lapidazione di Sakineh, il verdetto sarà sottoposto a revisione, primo successo della mobilitazione dell'Italia e del mondo. In Italia calano le iscrizioni alle facoltà scientifiche, ma per chi si laurea è più facile trovare opportunità di lavoro. Il Festival di Sanremo è ancora lontano, ma già impazza il Toto presentatore. Chi salirà sul palco dell'Aiston tra Morandi, Baudo, Vespa e Ranieri? Di sicuro non mancheranno le belle donne, Illizia, Arcuri, Belen e Canalis.
Se ci lascia un affare,
non c'è niente di male.
Se ci lascia un affare,
non c'è niente di male.
E se fai le immersioni e rimani sott'acqua, non ci rompi i coglioni. Se ci lascia un affare,
non c'è niente di male.
Se ci
ci lasci è un affare,
non c'è niente di male.
E se fai le immersioni e rimani sott'acqua.
Voglio farvi ascoltare però il Di Pietro che Parenzo, sorprendentemente, o forse no, è in diretta la risposta di Minzolini. Di Pietro in diretta al TG1. Così è stato detto,
clamoroso.
Beh sì, insomma, Di Pietro ne dice di tutti i colori su Minzolini, poi alla fine va ospite da Minzolini. Vabbè, questi sono ogni tanto i paradossi della politica. Non credo che Di Pietro utilizzerà gli stessi termini usati e le stesse frasi che oggi ha utilizzato, credo, durante il collegamento con Repubblica TV. Per esempio, su Bersani, basta leccare il di dietro di Fini e Casini. Proprio così ha detto, a proposito di linguaggio della politica. Sentiamo.
Fini e Casini non staranno col PD. Per definizione, Fini, se si mette con la sinistra, non lo vota manca la madre. Ma probabilmente manca la suocera, non lo vota, capisci? O forse giusto la suocera, perché c'è qualche interesse in più. Casini, per definizione, già l'ha fatto e ha già detto anche alla sede del Partito Democratico, alla festa, ha già detto, noi andiamo da soli. Allora tu, invece di perdere tempo a leccare il di dietro a questa gente, accordati con l'Italia dei Valori, che si vuole fare un matrimonio, ma d'amore non ho di interesse.
Se
con
ci
te.
Lascia un affare.
È spettacolare, non c'è niente da fare. Come linguaggio, il leccare il di dietro, invece di leccare il di dietro di Fini e di Casini.
Immagine molto efficace.
E che c'è poi da mettere di Di Pietro?
È anche politicamente interessante, però, perché sì, dice il PD cominci a fare una proposta,
una scelta, una scelta, no? Certo, una scelta.
Alla fronda, anziché appoggiarsi a questa fronda interna.
Casini fiuta i posti, poi, sentitelo.
Che Casini si metterà per conto suo, perché a lui gli piace stare, andare da solo, stare in mezzo e... Allora, tu che mi puoi dare qua? Un posto al CSM, bene. Tu che mi puoi dare qua? Un posto al Consiglio di Amministrazione Rai, buono. Tu che mi puoi dare qua? Un posto all'autorità qua, buono. E prima un po' di qua, un po' di qua.
Questo è il massimo, questo non l'avevo sentito prima, non l'avevo sentito, ma questo è eccezionale, perché poi bisognerebbe vederlo, naturalmente. Si mette proprio a fiutare. Tu che vuoi? Ah, è bellissimo.
Era
Repubblica TV qua, no, Repubblica TV questa mattina, no, il TG1, ma è passato già, ripeto, al TG1, no? In diretta al TG1 è passato, no, io non ho visto ancora. Beh, rimandiamo in onda questa qua del fiuto, vi prego, voglio rimandarla in onda perché è bellissimo. Sentiamo.
Che Casini si metterà per conto suo, perché a lui gli piace stare, andare da solo, stare in mezzo e... Allora, tu che mi puoi dare qua? Un posto al CSM, bene. Tu che mi puoi dare qua? Un posto al Consiglio di Amministrazione Rai, buono. Tu che mi puoi dare qua? Un posto all'autorità qua, buono. E prima un po' di qua, un po' di qua.
E te ne puoi andare.
Vabbè, eccolo qua, eccolo, Parenzo, in diretta al TG1. Sentiamo se usa lo stesso linguaggio.
La posizione all'interno dell'opposizione si è distinta più volte. Ecco, lei si dice a favore delle elezioni, perché?
Buonasera, innanzitutto. L'impegno prioritario dell'Italia dei Valori è sempre stato ed è di mandare a casa il governo Berlusconi, perché riteniamo che sia un pericolo per la democrazia, una offesa alle istituzioni che utilizza uso e consumo proprio. Quindi la prima cosa che chiediamo è che in Parlamento ci sia uno scatto di orgoglio, soprattutto dei finiani, per sfiduciare il governo Berlusconi. Dopodiché il Capo dello Stato vedrà se ci sono le condizioni in 90 giorni, in pochissimo tempo, di rifare una legge elettorale che sia degna di dare ai cittadini la possibilità di scegliere chi mandare a casa e chi mandare in Parlamento, ma ovvio che le elezioni sono la naturale conseguenza, perché al governo ci va chi ci manda i cittadini, non chi nelle segrete stanze di potere si accorda senza averne il consenso.
Onorevole, dopo il discorso del Presidente della Camera Fini a Mirabello, lei ha detto: Fini, non faccia il furbacchione. In che senso?
Insomma, voglio dire, mica stavo su Saturno in questi 15 anni, Fini. Per 15 anni è stato complice e correo, insieme a Berlusconi, dei misfatti che Fini stessa a Mirabello ha detto Berlusconi ha commesso. Legge ad personam, utilizzo spregiudicato delle istituzioni, ricorso al voto di fiducia senza alcun senso. Insomma, dopo che ha scoperto la malattia, almeno il pentimento di dire contribuisco alla cura, cioè sfiducio il governo Berlusconi. E invece ha già detto e già dice che quando Berlusconi verrà alla Camera e chiederà il voto di fiducia, voterà la fiducia. E allora, scusa, o sei fesso o ci vuoi fare fesso. Nell'uno e nell'altro caso l'Italia dei Valori non ci sta a farsi fare fesso. O
sfiduci Berlusconi o diventi più complice ancora, perché oggi stai comportando di come ti sei comportato nel passato, cioè continui ad appoggiare quel governo che tu stesso dici essere un'anomalia italiana. E io ribadisco, il paese ha bisogno di liberarsi di questa cricca piduista che si fa gli affari propri utilizzando il Parlamento e il governo.
Grazie, grazie tante a
Londra. Ho capito perché è stato chiamato Di Pietro, Parenzo.
Grazie tante, gliel'ho detto, grazie tante.
Però si è capito, la prima domanda era: lei è favorevole alle elezioni, a conferma dell'editoriale di Minzoni? E poi comunque Di Pietro ha preso spesso negli ultimi giorni delle posizioni contro Fini, perché un po' il suo elettorato
non c'è dubbio,
sente il pericolo del... certo,
ma il MIST è sempre stato giustizialista, il MIST non è mai stato un partito garantista, no?
No, certo.
Ma negli anni del 92, io mi ricordo Riccardo De Corato, Ignazio La Russa e molti di loro davanti a Palazzo di Giustizia, ma De Corato si incatenò, nessuno se lo ricorda, Riccardo De Corato si incatenò davanti a Palazzo di Giustizia.
Sì, certo. Quindi va bene, ma stasera non, la trasmissione non ce l'avete stasera, è registrata? Che
stasera
avete fatto?
Ce l'abbiamo,
è registrata.
Io però questa sera ho
è un giorno di
Capodanno.
Per il Capodanno, certo.
Cambia le carrozze in carrozzine, eccci!
Saluto così hotel, ma senti.
Vabbè, Parenzo.
È un volgare individuo. No, volgare l'acqua, mica volgare l'acqua.
Ma è lo sciacquone,
no?
David.
No, che sciacquone? Talete Anassimando, Anassimene, terra, acqua, aria, fuoco, divino.
A quel tipo di ambiente ci si trova a suo agio. Noi ci occupiamo di problemi di alto profilo, non possiamo certo seguire i dettami di questi esseri, di questi zombie che vagano per le strade del mondo con incerto passo, senza una prospettiva, senza un futuro, senza niente. Fa parte della loro natura, loro sono nati con lo sciacquone e loro sono col tempo divenuti la personificazione dello sciacquone, ecco perché si trovano così bene in quei contesti.
Sono il mago Pancione.
Vabbè Parenzo, volevo farti divertire un attimo.
Povero mago. Perché è un mago, poi non si capisce.
Esoterista.
Ma che esoterista.
Vabbè.
Dai, ma non è possibile.
Comunque, voglio capire una cosa.
La devo salutare.
No, come mi deve salutare? Cioè, lei
sono arrivato.
Perché c'è il Capodanno ebraico. C'è il.
Sì, Capodanno ebraico. Scusate, certo.
Capodanno ebraico.
1771.
Cioè Capodanno ebraico, dunque lei non si vuole gustare Nino Strano, quello con la mortadella, no, non se lo vuole gustare.
Che meraviglia,
è diventato finiano.
Beh, per forza,
dico.
Un uomo con quella passione politica lì non può che essere finiano.
Però, allora 5 minuti, perché la vera domanda che voglio fare a Nino Strano stasera è questa: perché poi parla continuamente di questa questione di omosessuali? Perché c'è stato sempre un sospetto su Nino Strano, perché non vogliamo riparare niente. Però, anzi, questo aspetto è indifferente dal punto di vista politico, però poi alla fine il discorso va a finire sempre lì, perché pare che voglia promuovere il turismo gay in Sicilia. Ci sentiamo tra un attimo dopo il traffico. Parenzo, 5 minuti, lo so, Capodanno ebraico è importante, però la zanzara è qui che frigge, anzi no, speriamo che non frigga, che si vuole scaldare ancora. Eccoci qui, 20:18, 800 24 00 24. Io vorrei aprire però questa mini intervista con Nino Strano, assessore al turismo della regione Sicilia di Futuro e Libertà. Buonasera.
Buonasera a voi, come va?
Non c'è male.
La mitica zanzara colpisce ancora?
Non lo so, vedremo se colpisce. Parenzo, eccoci qui.
Grande Strano.
Allora,
grande Parenzo.
Allora, adesso non ci facciamo troppi complimenti.
Ma finiamola qui, se no sembra lingua in bocca a proposito di...
No, no, per cortesia!
Appunto, lo sa che poi nascono storie...
No.
Senta, strano,
abbiamo
ma...
Abbiamo una storia personale tranquilla.
In che senso tranquilla? Ma mi scusi un attimo, poi perché qualcuno sospetta sempre, per carità, mica sarebbe grave, non sarebbe mica un delitto, che Nino Strano sia omosessuale?
Mi diverte questo sospetto.
È vero che c'è questa cosa o no?
Sì, assolutamente, mai smentito e mai confermato.
Mai smentito? Vabbè, aspetti però, strano, adesso lei mi fa... Che significa mai smentito e confermato?
Allora, io sono sicuramente un eterosessuale convinto, mi piace da morire il rapporto con la donna, specialmente le donne belle, affascinanti e che parlano bene, si presentano bene, odio le zampirre.
Odia lei, ha usato un termine dialettale. Odio lei,
le zampirre, quelle che parlano male.
Le zampirre, cioè le coatte, in romano.
No, le coatte, quelle che si presentano male, che portano brutte scarpe, che si vestono male. Non è un problema di censo, è un problema di gusto e di stile e di estetica.
Sì,
quindi sono inguaribilmente eterosessuale, con una grande attenzione e rispetto per le altre manifestazioni della sessualità, che non pratico, ma che non condivido perché non le pratico, ma che guardo con attenzione e anche cerco di studiarle sotto l'aspetto culturale.
Parenzo, da dove nascono allora questi sospetti? Perché forse da alcuni atteggiamenti...
Posso dirlo io?
Lo dica lei.
Dal fatto che mi presento bene, ho scherzato sempre su questa storia, ho sostenuto l'apertura nel 93 del Pegaso a Catania, ho tanti amici e sono amici con la A maiuscola di quelli che non tradiscono, appartenenti al mondo a cui lei fa riferimento.
Al mondo omosessuale.
Per cui sono nate subito queste, ho lavorato nel mondo del cinema e del teatro e quindi per coloro i quali magari da qualche paesino dell'interno della Sicilia vedono, pensano che turismo omosessuale sia uguale al turismo sessuale, quindi immaginiamo un po' che mentalità, o qualche gobbetto che frequenti il Senato, tipo Belfagor, nascono queste cose, ma non le ho mai smentite né confermate, nonostante, ripeto, la mia inclinazione sia nota a moltissime donne d'Italia, anche di...
moltissime addirittura.
Sì, le dico perché sono bravo. Sono,
in che senso?
Bene,
mi scusi.
Parlo tre lingue e ho una buona predisposizione al rapporto umano, insomma mi piace godere la vita pur non trascurando mio figlio meraviglioso e la mia famiglia e i valori assoluti che, sì, ai quali io faccio riferimento.
Perché lei è sposato,
quindi
anche
da qui sono nate, mi fanno anche sorridere quelli che pensano.
Parenzo,
così.
Che stavi dicendo?
No, un uomo aperto, strano, no? Questa mentalità.
No, voleva sapere,
molto,
se volevi sapere se era sposato.
Sì,
è divorziato.
È felice perché ho avuto una donna,
perché l'hanno
mia moglie, che chiama ancora moglie e mai ex, perché mi sembrerebbe offensivo, eccezionale, bravissima, Maria Agata, detta Mati, laureata in economia e commercio, funzionaria di un'azienda catanese.
Non è il curriculum, la moglie però,
no, la chiamo moglie.
Ah, no, ma sarà una donna intelligentissima, però voglio dire, lei è la perfetta espressione di che cos'è la Sicilia. La Sicilia è pura contaminazione, no? Voglio dire, l'influsso del mondo arabo, l'avete sentito moltissimo lì. E quindi anche questa idea dell'Harem.
Un attimo, strano,
Parenzo, no, dico, questa idea un po' dell'Harem, no? Quindi dell'amore per le donne, non per la donna, per le donne, è una grande forma di rispetto che i siciliani hanno. Io ho un amico carissimo che è Baldassarre Licata, che è siciliano,
lo conosco,
forse Strano conosce.
Amico Baldo.
Lo conosce anche Riccardo, Strano. Amico,
grande maniaco.
Dovresti evitarlo, Cruciani.
Come grande? Grande
maniaco.
Maniaco in che senso, Strano? Mi scusi.
Un sessuologo, un sessuomane.
Ah, sessuomane, vabbè, allora lo invito subito.
No, è anche felicemente sposato. È uno a cui piace la gnocca e questo gli fa onore. Però io in questo caso cito il mio amico Riccardo che qualche anno fa mi disse, sai, in Sicilia, tanti anni fa, quando c'era un po' di penuria di donne, froci, avercene. Quindi... Riccardo dimostra questa grande apertura, no? Di costumi. Io comunque vi devo salutare.
Sì, ci saluti. Dobbiamo salutare Parenzo, perché è strano. Lei sa che, anzi, non lo sa, forse sì, perché è un uomo di grande cultura, che il Capodanno ebraico.
A giorni festeggeremo
con il mondo ebraico una manifestazione importante in Sicilia all'interno del circuito del mito, nel quale circuito ho voluto fortemente un incontro fra le diverse monoteiste manifestazioni.
Hai capito, Parenzo, che ti combinano questi finiani in Sicilia?
No, ma e lui, strano, non è solo un finiano, strano è un fascista, quindi ha l'orgoglio ancora dell'appartenenza, è una persona per bene, dei valori.
Poi anche quello della mortadella, anche quello della mortadella.
La prego, non scada anche lei in questi discorsi che fanno Libero il giornale, la prego.
No, ma non sto facendo
ma
discorsi.
Prego,
no, ancora questa mortadella, però strano.
Che entrò a Palazzo Grazioli.
No, però strano, mi scusi adesso, io ho fatto un piccolo accenno, lei si è scaldato subito.
Basta. Una persona deliziosa, mi fa piacere parlare con lei, anche lei, se vuole ne possiamo parlare, però.
No, per carità.
Parliamo d'altro della mia vita, ho fatto tante altre cose, le vuol sapere? No, non le interessa.
No, ma io, adesso perché ho fatto una cosa, un accenno alla questione della mortadella, di Prodi,
sì,
eccetera.
Potrebbe non farlo.
Potrei non farlo, allora, ho capito, però lei conosce la comunicazione, strano, no? La conosce
benissimo. No, conosco, ma non è il suo caso, che è un ottimo giornalista, i banali, e ce ne sono tanti in questo
infatti
modo.
mica voglio aprire la discussione sulla mortadella. Figuriamoci, è una cosa,
sta nominando tre volte.
Una cosa superata da 4 anni, anzi da 2 anni.
No, per qualcuno no, basti leggere Libero e il giornale di oggi, Belpietro, Poraccio, Beltre ancora. Perché non penso ai condannati per mafia, per corruzione.
La storia anche per questo, e anche per molto altro.
No, voglio dire, cioè, nel senso, poi le cose che fanno le persone restano, poi in Parlamento soprattutto. Lei non si deve stupire però di questo.
No, io mi stupisco della banalità di questo mondo, ma non è lei.
Senta, Parenzo, ci sentiamo domani. Ci
abbraccio
Saluti a Baldo.
Saluti a
Baldo. A Baldassarre,
sì, saluto a Baldassarre, amico di Parenzo, amico anche di Strano. Questa storia del turismo gay, subito Gasparri si è scaldato. Vogliamo sentire Gasparri sul.
Scusi.
Gasparri lo conosce?
No, chi è?
Non lo conosce, Maurizio Gasparri, capogruppo.
Conoscevo un gobbetto che si chiamava così dell'Ottocento, con un pensiero antico. Chi è? Lui? No. Chi è?
Ma sembra essere ancora il capogruppo al Senato.
Ma il Senato, perché mi ha buttato fuori il signor Berlusconi.
Ah, ok, ho capito. In che senso l'ha buttata fuori Berlusconi?
Perché si scandalizzò di quell'episodio eccezionale, perché allora il dottore De Bortoli, anziché chiedere come mai candida un condannato per episodi mafiosi, come mai che ha nelle sue liste condannati per corruzione, non parlo di reati di pubblica amministrazione, parlo di reati gravi, magari bancarotta fraudolente da altro, gente che scherza col denaro pubblico, con le banche, si stupì, non credo che candida Strano, e lì Berlusconi tutto compreso, e mi deluse perché io amavo Berlusconi, non proprio in maniera viscerale, perché non ho apprezzato mai alcune sue prerogative di uomo d'affari, perché per me gli affari non esistono, né il denaro. Il denaro
non esistono,
non per essere conservato. E allora disse, ha ragione, un fatto grave, ma come, lui il simpaticone di Palazzo Grazioli, della Patrizia D'Addario, l'uomo che fa le corna alla Merkel, si stupiva di una goliardata. Ed allora mi cadde dal cuore definitivamente.
Però la stoccata.
Che amore spezzato!
Un amore spezzato quello con Berlusconi. Però non è stato mai.
Era un'infatuazione passeggera.
Era passeggera. Strano, ma sa che io la inviterei ogni sera?
E perché non mi chiama?
Ma ogni sera.
Poi poc'anzi di chi parlava? Chi era?
Chi era? Di chi parlavamo?
Non le ha detto. Per trasparri.
Sì, di un senato, capo dei senatori, sembra.
Gasparri?
Gasparri.
Con la C o con la G?
Con la G, mi sembra non lo conosce. Senta cosa ha detto questo signore, di cui lei non ricorda nulla, a proposito di Mirabello, dove c'erano delle striscioni. Sentiamo.
Noi non abbiamo cambiato idee, lui le ha cambiate sull'immigrazione, sulle coppie di fatto, su molti temi che oggi ha cercato di occultare. Hanno fatto un frullatore tra riferimenti che non potrebbero fare ad Almirante e bandiere di associazioni gay. Uno strano frullatore.
Vabbè, questo su.
Ma che, scusi, il rappresentante della Girmi?
Il rappresentante della Girmi?
Quella dei frullatori.
Sembra presentarsi
come
sì, Gasparri.
Ma che è uno dei tre maggi?
Quello era, com'era Gasparri? Com'era quello?
Chi era uno dei tre maggi? Si chiama così, Gasparri.
Sì, Gasparri, sì, è vero.
Era lui. Per questo era così santo. Ho capito.
Senta, strano, ma Qualcuno si è arrabbiato nel PDL, pare lo stesso Gasparre, o Gaspare, non so come.
Gaspare
forse, per il fatto che lei vuole aprire al turismo gay in Sicilia. Dice non è nella, no, qualcuno dice non è nella nostra cultura, ma che vuol dire una cosa di questo tipo? Però lei ci mi deve spiegare bene cosa vuole fare. Se ha un attimo di pazienza.
Ed allora io voglio, le dico subito.
Però un attimo di pazienza, noi lo sai che abbiamo le interruzioni, non vorrei rimandare in onda Ferrara.
Faccia, aspetti in linea?
Aspetti in linea, non si annoi troppo.
Accetto la qualunque è contemporaneo e vive il suo tempo. Io manterrò le promesse, quello scritto e quello leggo. Porterò Upilo nel nostro paese. Porterò navi cariche di pilo, container pieni di pilo, costruiremo piscine, giardini pubblici, tunnel, ponti di pilo. Insomma, se mi voterete ci sarà più pilo per tutti, più pilo per tutti. E forza Regina, qualunquemente e spessatamente. Cazzo, cazzo, cazzo.
La donna spesso è costretta per avere una determinata posizione in lista anche a prostituirsi o comunque ad assecondare a quelle che sono le volontà del padrone.
Quindi non possiamo escludere, esatto, non possiamo escludere che in questo Parlamento siano entrate anche donne che abbiano usato quel metodo, non lo possiamo escludere.
No, okay. Lo escludo.
Allora, questo era Klaus Davi, che lei conosce bene, caro Strano.
Sì, lo conosco, non benissimo.
No, bene, perché è stato intervistato di recente.
Sì,
no?
Sì, esatto.
Lui. E la voce che ha sentito, un po' disturbata, perché sa, l'audio dell'intervista di Klaus Davi lascia sempre a desiderare, era la sua collega di Futuro Libertà, Angela Napoli, che fa sempre delle grandi battaglie contro la criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Però oggi ha detto una frase, insomma, su cui ci sono anche i titoli dei telegiornali: alcune deputate e senatrici elette perché si sono prostituite. Prima di affrontare la questione del turismo gay in Sicilia,
sì,
lei con questa frase è d'accordo oppure no?
Non conoscendo la verità o non conoscendo quel che dice la Napoli e da dove prende la fonte, se dovesse essere un'accusa generica e sbagliata sarebbe grave, ma Angela Napoli è una persona seria e avrà motivazioni, la conosco benissimo, Angela è una persona serissima, grandi battaglie per la legalità, sulle quali battaglie Fabio Granata e io, Carmelo Briguglio, siamo assolutamente in linea, e quindi se Angela Napoli ha detto qualche cosa avrà modo di spiegare e di dire che è una verità la sua. Non è una donna che lancia anatemi,
però poi ha chiesto scusa, insomma è sembrata più un'uscita un po' così avventata che...
Angela Napoli è una donna di grande responsabilità, sarà lei ad assumere le responsabilità in negativo o in positivo, fermo restando che ha la nostra assoluta stima ed amicizia.
Ma può succedere una cosa del genere, secondo lei, che deputate e senatrici vengono elette solamente perché si sono prostituite?
No, mi sembrerebbe assurdo,
Senta,
però sa, in questo mondo nel quale si butta fuori uno per una goliardata, con questa legge elettorale schifosa contro la quale noi ci battiamo,
l'amore infranto, anche... di nuovo l'amore infranto, Strano.
Ma che amore infranto?
L'amore infranto con Berlusconi, l'amore infranto.
Ma che amore, innanzitutto era un'infatuazione passeggera.
L'infatuazione. Esatto. Infatuazione passeggera non tanto, è durato un bel po' di anni l'infatuazione.
No, guardi, io per tanti anni sono stato innamorato di Giorgio Almirante fino a quando è morto, ma quello era amore vero.
Poi i suoi amori, dopo Giorgio Almirante, che è morto nell'88, il suo amore politico.
Gianfranco Fini sempre. Mio coetaneo.
Però amore vero, quello amore vero.
Dai tempi di quell'amore vero. E poi c'è stata questa infatuazione per questo signore lì di Arcore.
Per quel signore di Arcore. Però e poi è crollata quando, dopo quella vicenda De Bortoli.
No, crollata in mille maniere, è crollata quando non si è protetta la polizia dai tagli di Tremonti, è crollata quando dal 94 al 96 si fece una legge sulle telecomunicazioni errata, quando i ministri della comunicazione furono degli uomini inetti, sono crollate tante
impatti. Vabbè, è strano, però perché non ha lasciato prima Berlusconi?
Perché Fini ci diceva di non lasciarlo.
Ah, così? Cioè voi pensavate che fosse...
Sì, noi abbiamo un capo e lo seguiamo.
Che è Gianfranco Fini.
Esatto.
E il turismo gay in Sicilia come lo vuole promuovere? Che è una cosa interessante.
Invece. Ma guardi...
cioè concreta, insomma.
Sul turismo gay in Sicilia, innanzitutto basterà leggere, lei è una persona sicuramente attenta, tutta l'intervista con Klaus Davi per capire che questo titolo non può essere il significato di una... totale intervista.
No, beh, quello, come sempre.
Che la Sicilia, terra che ha una storia in questo senso, non a caso ho citato von Kloden e anche nel passato tanti altri.
Che non è il capogruppo del PDL.
Perché negare che a Mykonos esiste questo da tempo? Perché negare che ai Ibiza esiste questo da tempo?
Certo.
E quindi io ho detto, è un turismo non da ghettizzare, perché tra l'altro io sono stato protagonista di battaglie per il riconoscimento dei diritti, ad esempio del mondo omosessuale, ad aprire a Catania un locale eccezionale che io conosco i proprietari, il Pegaso, che ha ospitato movimenti omosessuali tunisini, israeliani, libanesi ed altro, e sono venuti qua a spendere soldi negli alberghi, nei ristoranti, e quindi hanno conosciuto le bellezze della nostra terra. Quindi mi sembra una cosa, ho detto una cosa forse banale e ovvia, che qualche piccolo uomo ha cercato di menare a scatola. Guardi, ho letto anche che c'è stato uno che ha detto turismo omosessuale uguale a turismo sessuale.
Sì, no, una.
Gretta questo tipo di impostazione che non scendo. Ecco, le dico la formula per andare a incentivare questo turismo.
Qual è?
Mantenere bello il bello. Quindi tenere pulite le città, tenere puliti gli ospedali, tenere pulite le mura dei palazzi.
Quello lo si può fare anche, lo si può fare anche senza promuovere il turismo omosessuale, però una cosa.
No, forse non sono stato chiaro. Un incentivo a tenere la gente sensibile al mondo omosessuale, ce n'è tanti anche nel mondo eterosessuale. Io, ad esempio, sono uno sensibile e un inguaribile esteta. Le dico che mantenere le città pulite, come invece non fanno i sindaci di Catania, di Palermo e di altre città, potrebbe essere già un incentivo a ricevere ancora più gente che vuole vedere il bello, e il bello non ha sesso, e quindi questo è anche una
però maniera in particolare
non dimentichiamo tra l'altro che il presidente Lombardo oggi su questa affermazione anche Repubblica l'ha riportato, non si è sentito assolutamente scandalizzato. E no, guardi, io sono un cattolico,
figuriamoci, come il presidente Lombardo. Senta, però una cosa strano, perché in realtà ecco il capogruppo del PDL
alla data, Berlusconi ha anche detto giorni fa
in diretta,
nota,
in diretta
lui,
sulla 7.
Potrebbe anche non stare in quelle priorità. Io ritengo, se chiede a me parere come capogruppo al Senato, l'abbiamo votata, quindi io mi auguro
ma
che
lo riconosce lei, strano?
La voti?
No, non lo ricordo, chi è?
Gasparre
il Re Maggio.
Uno dei tre, nemmeno più la voce riconosce.
No, ma non l'ho mai visto in vita mia.
No, mai?
Ma com'è, un piccolino?
Gobetto. Medio.
Non così insaccato in se stesso.
Un po' insaccato.
No, guardi, non lo ricordo veramente.
Non lo ricordo, niente.
Sarà l'età, non lo ricordo.
Può darsi. Perché lei ha detto uno scrittore dell'Ottocento?
Ma se quello che ha rilasciato quelle dichiarazioni sul mondo omosessuale è credo che sia un retaggio vecchio, anche se nell'Ottocento c'erano già uomini brillanti, artisti, scultori, pittori che non si facevano velo di essere omosessuali.
Senta, ma insomma, una cosa però concreta, perché guardi che ci sono dei paesi, delle città che hanno promosso il turismo omosessuale e che sono diventate gay friendly, eccetera, eccetera, in maniera concreta, attirando soldi, denaro. Io sono molto favorevole a questa cosa qui.
Sì.
Però bisogna fare delle cose concrete che non sono solamente.
Le dico che nel salone del turismo in Europa ci sono due saloni del turismo. Io faccio l'assessore da tanti anni, mi considero un tecnico del turismo oramai, anche per aver collaborato con l'Enit a livello internazionale e con alcune realtà del mondo del turismo imprenditoriale. Le dico che in Europa ci sono due grandi fiere, le più grandi fiere, oltre la BIT di Milano, che sono quelle, il World Trade Market di Londra e la Fiera del Turismo di Berlino. A Berlino quest'anno, il mese di marzo, eravamo lì con Matteo Marzotto, il presidente dell'Enit, c'era un padiglione del turismo sessuale proprio che promuoveva ed era frequentatissimo anche da gente con baffi, figli ed altro, magari qualche Ercole siciliano, era frequentatissimo, che promuoveva le località gay friendly alle quali lei faceva riferimento. Quindi per me non c'è nessuno scandalo, però non vorrei pensare ad attirare il turismo omosessuale soltanto perché è ricco, perché ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che hanno questo tipo di inclinazione, che ricche non sono e ricchi non sono, e noi vogliamo che anche loro abbiano la possibilità di venire a visitare la nostra
E quale potrebbe essere un posto particolarmente gay friendly in Sicilia?
Ma guardi, no? Le dico, se
me ne dica uno.
Taormina è uno di questi, storicamente. Lei ricorderà le fotografie tipo Daguerreau, tipo di von Kloden, color seppia, di questi efebi ritratti in maniera, in pose eccezionalmente affascinanti da parte del barone von Kloden. Allora non erano i turisti, ma erano i viaggiatori, così come amava dire il mio amico Fabio Granata. È un altro posto sicuramente appetito da questa categoria di persone. Dignitosissima sono le Eolie, Panarea in particolare, Marzamemi, le spiagge di Marzamemi, noto, il nostro sud-est, dove c'è il bello, c'è sicuramente una volontà dell'omosessuale di star là.
Ma lei ha in mente anche una pubblicità particolare?
Ma guardi, non è escluso che nella prossima promozione si possa fare. Certo, mi troverò davanti qualche pigmeo che ancora
quello sicuro
che questo sia da mettere in galera, perché c'è il turismo sessuale. Ma i pigmei fanno parte della storia, quindi non si possono eliminare.
Per chiudere, davvero lei non ricorda il nome del capogruppo? Ecco qua, la voce gliela faccio risentire. Senta. No, non c'è più.
Ma dai, hanno citato Fini, no?
Però se la Pernacchia la facesse Letta in Parlamento, tutti farebbero la prima pagina. Se la fa Bossi, come dire,
non se la ricorda proprio dalla voce, niente.
Non lo ricordo, niente.
Vabbè, buona serata, stia bene.
Buon lavoro, lei è sempre bravo e mi fa piacere.
Grande, grande. Nino Strano, assessore al turismo della Regione Sicilia, su qualsiasi argomento lo vorrei chiamare, su qualsiasi argomento.
Chiami sempre quando vuoi.
La Pernacchia di Bossi, anche non ci siamo dimenticati della Pernacchia di Bossi. Lei che è un uomo.
Buon lavoro e buon ascolto ai suoi ascoltatori.
E siamo qui, volata finale con gli ascoltatori. Antonio, provincia di Bari, buonasera.
Certo che io da siciliano non farei più entrare questa persona in Sicilia.
Ma chi? Strano, c'è già in Sicilia assessore al turismo, che significa non la farebbe più entrare in Sicilia? Ma no, Antonio, che significa?
Non è possibile, cioè facciamo entrare anche i pedofili, facciamo entrare.
Ma che c'entrano i pedofili con i gay? Mi scusi, Antonio.
Ma guarda, è uno schifo, perché comunque se io devo portare mio figlio di 2 anni a Taormina e vedere che a 10 metri da me ci sono 2 gay che si baciano,
e allora?
Cosa vado a spiegare a mio figlio?
Ma guardi che li può incontrare anche per strada in provincia di Bari dove si trova lei.
No, guarda.
Perché guarda, che cosa è gay free?
Io da queste parti non ne ho mai visti.
Non ha mai visto, non è che sono animali strani.
Non sono animali strani, però ci stiamo quasi. Cioè,
no,
non
vabbè,
è
Antonio, ma qui siamo all'assurdità, mi scusi. Lei
Cruciani,
si apra, grazie, Antonio, si apra.
È donna. Questa è una malattia vera e propria.
Vabbè, una malattia. Antonio, ho capito, ma di fronte a questi argomenti come posso replicare? Si vada a informare, studi qualche libro, legga.
No, non è quello il problema è che questa è una malattia vera e propria. Cioè, non è possibile.
Una malattia che cosa? L'omosessualità?
Un turismo omosessuale.
Beh, certo, guarda, che ci sono paesi molto evoluti che promuovono il turismo omosessuale.
Ma noi non siamo ancora pronti. Allora, cominciamo a far unire in matrimonio queste persone.
Ma che adesso il matrimonio è un'altra cosa, Antonio?
Allora, no, non è un'altra cosa. Si fanno piccoli passi.
Si fanno piccoli passi, guarda che quello sarebbe un passo molto più lungo rispetto al turismo, alla promozione del turismo.
Cominciamo a legalizzare i matrimoni tra gay
e dopo si pensa al turismo, guarda che forse
e dopo vedremo.
Ma lei sarebbe d'accordo? Mi scusi, sarebbe d'accordo? Siccome ha detto che sono malati adesso è d'accordo col matrimonio omosessuale, mi scusi.
No, io sto dicendo solo che prima noi siamo abituati ai rom. Poi ci siamo
ai Roma, che c'entrano i Roma adesso?
Extracomunitari.
Tutti insieme, Roma, extracomunitari, gay, via, un pacchetto comune facciamo.
No, vabbè, comunque c'è da parlare, perché io non lo so, questa persona qua in Sicilia specialmente.
Ma lei dove si trova, in provincia di Bari o in Sicilia? Non ho capito bene.
Sto dicendo.
Lei dove abita, in Sicilia o in provincia di Bari?
In Sicilia, che è una parte dove la mentalità non è tanto aperta.
Vabbè, ma che significa non è tanto aperta? Se uno dovesse fare le cose solamente tenendo conto di questo non fa nulla. Non mi sembra che abbia detto delle cose così scandalose l'assessore Strano. Ha detto
parlare di Gasparri come se una persona che non ha mai conosciuto.
Vabbè, ma quella era un'ironia, quello era
che dice. Ma chi è questa persona? Cioè, poi stiamo parlando di una persona che fa parte del governo della Sicilia, che penso che sia anche filo governativa.
Va bene, grazie Antonio. Donatella da Pisa, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, mi stavo schiantando da ridere a sentire queste cose, veramente divertente. Io volevo dire, qui abbiamo a Torre del Lago, io sono a Pisa, il turismo omosessuale da anni e ci conviviamo tranquillamente, anzi, per carità, basta il rispetto, non c'è bisogno di particolari promozioni.
Che succede a Torre del Lago? Scusi un attimo, Donatella, Donatella, mi sente? Che succede? Lei ha detto turismo gay?
Turismo omosessuale a Torre del Lago, è famosissima.
Che succede a Torre del Lago?
Vengono le coppie gay a passare l'estate, hanno i loro locali, le loro spiagge, e stanno qui, non danno fastidio a nessuno, portano soldi, e basta rispettare.
Certo, mi pare una cosa
non
logica.
Non c'è bisogno di particolari promozioni, dove la pulizia delle città si fa per tutti, mica si fa per i gay. Mi sembrava...
No, la pulizia, vabbè, quella era...
Anche per il fatto delle elezioni, la legge elettorale l'hanno votata anche loro.
Sì, su questo non c'è dubbio.
Definiva uno schifo. Stanno nel governo, dicono che sostengono il governo, però poi parlano in questa maniera. Mi sembrano un po' confusi, a dir la verità. Però io volevo intervenire, mi dispiace che non c'è più Parenzo sulla RAI, perché non ho capito tutto lo scandalo di Parenzo e di Terese.
Su Minzolini,
perché sappiamo benissimo tutti che la RAI è lottizzata da che mondo è mondo dal governo che c'è in carica.
Sì, però le posizioni...
C'è un intero canale dedicato, c'è Santoro, sì. C'è Floris, anche questi li paghiamo coi soldi nostri. Io mi scandalizzerei molto di più per come Fini, per esempio, ha usato la RAI come cosa sua per piazzarci la suocera e il cognato e obbligare un dirigente la RAI a fargli un contratto da 2 milioni di euro.
Vabbè, queste sono tutte...
Noi.
Donatella, mi scusi, queste sono tutte cose che sono state scritte, ma di cui non è che ci sia una conferma ufficiale. La ringrazio. Spazio ad altri ascoltatori verso la conclusione della zanzara di questa sera. Stefano da Roma. È andato via? Bene. Pasquale da Ravenna.
Sì, buonasera.
Dica.
No, rispetto all'ascoltatore barese, magari avrà visto qualche film di troppo di Checco Zalone, magari.
Ma che ne so.
Vabbè, no, intanto devo fare i complimenti per il nuovo format, diciamo, con Parenzo.
Non c'è nessuno nuovo format, ci sono...
Ha cambiato un po' già.
Si cambia sempre, si cambia, magari tra un mese ricambia di nuovo.
Non sono quasi mai d'accordo rispetto a quello che dice, per esempio rispetto all'ascoltatore che parlava delle manifestazioni di qua oggi del PD a Torino. Lì ha chiamato nulla facenti quelli che magari sono nulla facenti perché non hanno lavoro e sono lì perché sono disoccupati e magari sono lì a protestare proprio il Bonanni, che sicuramente è qualcosa che gli riguarda da vicino, magari quello.
Guardi,
vuole sempre materializzare le cose.
No, Pasquale, io riconfermo in pieno quello che ho detto. Uno che va a protestare alle 4 di pomeriggio, alle 5 di pomeriggio, alla festa del Partito Democratico contro Bonanni, non ha niente da fare nella vita. Questo è il punto fondamentale. Io dico, non ha nulla da fare nella vita se non tirare quattro petardi, creare casino, sfogare le proprie frustrazioni personali in questo modo. Non c'è nulla di politico in quell'azione, in quel tipo di risposta, in quel tipo di violenza. Su questo io non ho alcun dubbio, e non è rappresentativo del nulla, è rappresentativo di un clima che c'è intorno alla politica e intorno ad alcuni personaggi che sono considerati evidentemente dei collaborazionisti del governo.
Quindi come quella festa, come oppure qualche altra manifestazione, come si dovrebbe svolgere? Tutti zitti?
Ma che significa tutti zitti? Ma Pasquale, ma di che stiamo parlando? Su, a parte che sentire in una manifestazione come la festa del Partito Democratico, ai dibattiti si assiste non urlando, dicendo, protestando con i cartelli, ma si assiste in maniera normale, insomma. Ma perché le manifestazioni in cui non c'è nessuno che urla, nessuno, le fanno schifo?
No, a me non mi fanno schifo, ma allora? non sono appartengo al tempo di questo tempo, cioè a questo tempo, in questo momento la situazione non è da star zitti, insomma, secondo
ma
me.
Ma quella non ho capito, ma lei mi sta giustificando quelli che hanno protestato contro Bonanni, mi scusi.
Sì, non quello che ha tirato il petardo.
Ma chiama anche gli altri, guardi che non lo volevano far parlare, ma di che parliamo, Pasquale?
Probabilmente non lo volevano far parlare, perché uno che protesta, magari un po', che non ha il diritto uno di protestare e non vuole far parlare.
No, perché dietro la scusa del diritto di manifestare il proprio dissenso si cela invece un atteggiamento autoritario, cioè quello di far tacere la persona che parla la persona che in quel momento è sul palco. Questo penso io. Daniele, provincia di Verbania, per concludere, buonasera.
Buonasera. Dunque, il mio intervento era a favore, diciamo, a difesa anche per una volta tanto di Pietro.
Su che cosa?
Su quello che dice, anche con espressioni un po' colorite, ma comunque dei personaggi politici che si stanno facendo adesso in questo momento qua, tipo Fini.
Lei su causa è d'accordo quando dice che Bersani, per esempio, è troppo lì, è là
ma
dietro?
Bersani, tutto sommato, purché io non ho votato né Bersani né Di Pietro, ho votato Lega, quindi sono per il PDL.
Comunque lei dice Di Pietro ha ragione quando parla di Casini e Fini, di persone di cui non ci si può fidare.
Fini, cioè, non riesco a capire il discorso di Fini che spara a zero a destra e a sinistra, poi però se ne sta sempre lì.
Ho capito. Va bene, Daniela, la ringrazio. Devo chiudere, però voglio farvi riascoltare in conclusione, invece dalla nostra solita sigletta, il Di Pietro su Casini, quello che annusa le poltrone. È bellissimo. Ci sentiamo domani alle 18.30 con la Zanzara.
Che Casini si metterà per conto suo? Perché a lui gli piace stare, andare da solo. Stare in mezzo è... Allora, tu che mi puoi dare qua? Un posto al CSM, bene. Tu che mi puoi dare qua? Un posto al Consiglio di Amministrazione Rai, buono. Tu che mi puoi dare qua? Un posto all'autorità qua, buono. E prima un po' di qua, un po' di qua.
Radio 24. La passione si sente.